File 9, pagina 51. Cenni storici. Fin dall'antichità, il borgo di St. Georgen sul Gusen si trova adagiato in una posizione protetta nella parte meridionale del Riedmark, là dove l'altopiano granitico austriaco, in una evidente rientranza della roccia originaria, arriva nella pianura del Danubio. La posizione così poco appariscente di questo borgo rappresenta in qualche modo la vita degli abitanti di St. Georgen sul Gusen, che scorreva ordinata e tranquilla fino alla Seconda Guerra Mondiale. La composizione della popolazione durante la Prima Repubblica Austriaca era equilibrata e i tre maggiori gruppi sociali erano composti in misura pressoché uguale da agricoltori, commercianti, operai e impiegati, per quanto St. Georgen nelle vecchie fotografie dia un'impressione idilliaca. Non mancavano però i contrasti sociali, soprattutto in quel periodo di crisi economica. St. Georgen in quegli anni non era solo meta dei cittadini benestanti di Linz, che apprezzavano soprattutto gli stabilimenti balneari allora esistenti, ma era anche luogo di residenza per molti uomini che lavoravano nelle vicine cave di pietra di Mauthausen e Gusen. Nota: molte fotografie di St. Georgen all'epoca della Prima Repubblica mostrano un'immagine rosea del ceto medio borghese, in contraddizione con numerose testimonianze di cittadini più anziani provenienti da ceti più bassi. Fine della nota. Molti padri di famiglia, con ai piedi solo gli zoccoli di legno, andavano tutti i giorni fino alle cave per lavorare la pietra da costruzione che serviva alla capitale, Vienna. Nota: già prima dell'allestimento dei due campi di concentramento esistevano a Mauthausen e a Gusen le cave di pietra. Il nome Wiener Graben, cava viennese, indica tuttora le risorse di granito destinate alla città di Vienna. Fine della nota. Erano tempi in cui i bambini a scuola si picchiavano tra compagni di classe per un tozzo di pane secco. Particolarmente attive in quel periodo erano le associazioni legate alla Chiesa. Già all'inizio degli anni 30 si delineò a St. Georgen una evidente concorrenza tra le associazioni nazionaliste filotedesche e quelle cattoliche. L'insegnante Edward Munninger, allora in attività a St. Georgen, descrisse a metà degli anni 30, in forma romanzata, la fine della storia protestante nel Riedmark, riempiendola di evidenti connotati propagandistici per il Reich tedesco. Quest'opera fu pubblicata da un editore nazionalsocialista di Goslar e ottenne nel 1937 il premio di letteratura tedesca. La vita sociale di St. Georgen si svolgeva spesso nelle 8 locande allora attive nel borgo e frequentate assiduamente da tutti i ceti della popolazione. Come nella maggior parte del Müllviertel, anche a St. Georgen la birra consumata veniva fabbricata in loco, poiché soprattutto nella stagione calda la birra prodotta per la consumazione doveva essere mantenuta al fresco. Vennero costruite numerose cantine per il deposito e la refrigerazione. Molte di queste cantine si trovavano sulla dorsale, davanti alla quale era situata l'ex birreria di St. Georgen sul Gusen, che fino al 1919 era gestita dal signor Bublik, il quale in seguito la cedette come deposito di birra al magnate della birra dell'Alta Austria, Poschacher. Alla fine degli anni 30 l'ex birreria divenne proprietà della famiglia Poesch e lo è tuttora. Nota: il precedente proprietario della birreria, Martin Bublik, fece scavare nel 1878 una cantina per birra lunga circa 25 metri, nella cui parte posteriore si trovava la cantina frigorifera, alta circa 8 metri, con una superficie di 35 metri quadrati. Segue nella primavera del 1889 la nuova costruzione della malteria nei pressi della birreria, ampliata poi nel 1931 dalla Posch-Acker AG come deposito per vuoti. A circa 4 metri sul retro di tale edificio iniziava allora la cantina quarta, utilizzata almeno nel 1880 come essiccatoio per l'orzo. Nel 1882 alla birreria esistente viene annesso al piano terra il cosiddetto padiglione della birra di St. Georgen. Nell'inverno del 1938-39 la birreria viene ampliata ad uso abitativo dall'ex insegnante Pesch. Fine della nota. Oggi sembra quasi incredibile che la presenza di queste poche cantine scolpite nella sabbia abbia potuto rappresentare un fattore decisivo per il concentramento di una parte consistente dell'armamento aereo del Reich tedesco in questo luogo fino a quel momento quasi sconosciuto. Mauthausen, la Dest, un'impresa delle SS. Pochi giorni dopo l'occupazione dell'Austria, nel marzo del 1938, da parte delle truppe tedesche, il Reichsführer delle SS, Heinrich Himmler, arriva personalmente a Mauthausen e Gusen, accompagnato dal più alto funzionario delle SS per l'economia, capo dell'Ufficio Centrale di Economia Amministrativa WVHA delle SS, Obergruppenführer delle SS e generale delle Waffen-SS Oswald Pohl, per ispezionare l'idoneità delle cave esistenti ai fini dell'allestimento dei due campi di concentramento. Nota 4. Heinrich Himmler, nato a Monaco il 7-10-1900, era maestro diplomato e dopo la Prima Guerra Mondiale lavorò come agricoltore. Già il 6 gennaio 1929 Himmler divenne Reichsführer delle SS, RFSS. Negli anni 30 ricoprì diversi incarichi dirigenziali in polizia e il 17 giugno 1937, dopo due anni come ispettore della polizia segreta prussiana, divenne anche capo della polizia tedesca, gerarchicamente alla pari di un ministro del Reich. Il 12 giugno 1942 Himmler approva il piano generale Est, che prevede l'insediamento dei popoli dell'Est europeo in Siberia. Nell'agosto del 1943 diventa ministro degli interni del Reich e il 28-1944 comandante dell'arma di riserva. Si suicidò il 23-5-1945. Fine della nota. Nota 5. Oswald Pohl, Obergruppenführer delle SS, generale delle Waffen-SS e capo delle SS WVHA, nato il 30-6-1892 a Duisburg, diventa il 1-2-1943, su richiesta di Himmler, capo dell'ufficio amministrativo dell'ufficio centrale delle SS, che più tardi fu accorpato ad altri uffici, diventando l'ufficio centrale dell'amministrazione economica delle SS, responsabile per i campi di concentramento. Nel WVHA di Lichterfelde presso Berlino erano occupati più di 1500 impiegati. Condannato a morte dalla corte militare americana, fu giustiziato l'8-6-1951. Fine della nota. Qualche settimana dopo l'ispezione, i più alti funzionari delle SS e la polizia costituiscono un'impresa che sotto il nome di Deutsche Erde und Steinwerke GmbH, DEST, imprese tedesche per lo sfruttamento di terre, rivestirà grande importanza per il borgo di St. Georgen e i suoi dintorni. Con la DEST nasce sotto la direzione del Obersturmbannführer Mumentei, quell'impresa che fu la base della costruzione di tanti campi di concentramento sparsi in tutto il territorio del Reich, in cui decine di migliaia di deportati trovarono la morte in condizioni disumane. Le prime imprese costituite dalla DEST furono le grandi fabbriche di laterizi a Sachsenhausen e a Buchenwald e la messa in opera delle cave di pietra di Flossenbürg, Mauthausen e Gusen. Appena 3 settimane dopo la costituzione dell'impresa dell'SS, il 16 maggio 1938, iniziano i lavori nelle cave di pietra di Mauthausen con 30 lavoratori civili. Solo un mese più tardi, l'amministratore della DEST, Paul, avvia le trattative con gli esperti economici tedeschi della Deutsche Arbeitsfront per il finanziamento necessario alla costruzione dei campi di concentramento in Austria, nei quali i deportati avrebbero dovuto produrre il materiale necessario all'ampliamento delle città del Reich, Berlino, Norimberga, Monaco e Linz, per lanciare economicamente l'impresa dell'SS. Il futuro ministro del Reich per gli armamenti e le munizioni, Albert Speer, negozia con la DEST i primi grandi ordinativi per la fornitura di materiale da costruzione. Nota 7. Albert Speer, nato il 9/3/1905 a Mannheim, ingegnere, fu nominato il 30 gennaio 1937 ispettore generale per la capitale del Reich ed era considerato uno dei maggiori promotori dell'impiego di deportati nelle cave di pietra e nelle costruzioni. Nel febbraio 1942 divenne ministro del Reich per gli armamenti e le munizioni. Il 2/9/1943 diventò ministro del Reich per l'armamento e l'economia di guerra, maggiore responsabile per la produzione tedesca degli armamenti, che portò nel 1944 ai massimi livelli attraverso l'impiego di prigionieri di guerra e decine di migliaia di deportati. Nell'economia tedesca Speer raggiunse una posizione mai ottenuta da nessun altro prima di lui. Fu condannato a Norimberga il 30/9/1946 a 20 anni di reclusione. Fine della nota. I primi 300 deportati arrivano a Mauthausen il giorno 8 agosto 1938, insieme a circa 80 membri del Totenkopfverband dell'SS di Dachau. Vengono impiegati sotto il comando dello Sturmbannführer dell'SS Albert Sauer e parecchi Unterführer dell'SS per la costruzione delle baracche del Lager. Dopo pochi mesi sono pronte 14 baracche, nelle quali, a partire dall'ottobre, vengono sistemati altri deportati. All'inizio dell'anno 1939 si incomincia a lavorare nelle cave di pietra di Mauthausen. In quel periodo il campo di concentramento di Mauthausen conta circa 1000 deportati, che verso la fine dell'anno salgono a 2666. La costruzione del KL Gusen I. Nel dicembre 1939 inizia sotto il comando del Oberscharführer dell'SS Anton Streitwieser la costruzione del Lager di Gusen I ogni giorno fino al marzo 1940. Circa 400 prigionieri tedeschi marciano dal Lager principale di Mauthausen fino a Gusen per costruire le prime baracche per i deportati e per le SS e per lavorare nella cava di Kastenhof. le marce giornaliere, l'indebolimento, le malattie e il detronimento costano fino ad allora la vita ad alcuni prigionieri, tanto che già in questo primo periodo il nome Gusen diventa per i deportati sinonimo di terrore. Il 9 marzo 1940 vengono trasferiti nel campo principale di Mauthausen 480 deportati polacchi, che all'inizio di aprile costituiscono insieme ai deportati tedeschi e austriaci il primo gruppo di 800 prigionieri del campo di concentramento di Gusen I. Nella primavera del 1940 ha inizio in Polonia l'eliminazione degli esponenti del mondo intellettuale e della resistenza. Molti tra gli arrestati, non immediatamente fucilati, vengono deportati nei campi di concentramento, che già allora erano numerosi. A Gusen tali deportazioni portano a un rapido aumento del numero di prigionieri, che alla fine del 1941 raggiunge la cifra di circa 4.000 individui. A partire dal 27 maggio 1940, tutti i polacchi, senza eccezione, vengono impiegati nei comandi di lavoro delle cave di pietra di Gusen e nella fabbrica di mattoni di Lungitz. Solo in questo primo anno morirono 1.522 deportati in seguito alle durissime condizioni di lavoro, al cattivo nutrimento e agli atti di arbitrio del corpo di guardia delle SS. Caricati sui treni e dopo viaggi che duravano giorni e giorni, i prigionieri erano trasferiti alternativamente alla stazione di Mauthausen e a St. Georgen sul Gusen. A St. Georgen, il primo di questi trasporti di deportati arriva intorno al 1 giugno 1940. A bastonate e urla feroci, i prigionieri sono spinti come bestie fuori dai vagoni ferroviari e condotti in genere a notte fonda e con grandi urla a Gusen, talvolta anche attraversando il borgo stesso. Nota: trasporti del genere avvenivano frequentemente e sono documentati in questa maniera fino alla fine del 1941. I deportati erano spinti attraverso il paese, dove molti, nei pressi della Brückenkreuz, croce del ponte, si facevano il segno della croce. Testimoni dell'epoca raccontano anche di operazioni notturne di scarico nella stazione ferroviaria di St. Georgen, che terminavano con una marcia attraverso il ponte Wieninger Brücke. Fine della nota. In questo periodo i cittadini di St. Georgen si rendono conto dell'inquietante importanza del lager installato a Gusen. I deportati vengono rinchiusi in baracche circondati da una tripla recinzione di filo spinato. Il muro in pietra sarà ultimato nel 1942. Un'apposita sede del comando, situata nel Wienergraben, amministra centralmente sia il campo di Mauthausen sia quello di Gusen. A partire dal 17 febbraio 1939, il comandante del campo di Mauthausen è lo Standartenführer delle SS, Franz Zierais. Nota: Franz Zierais, nato il 13/8/1905 a Monaco di Baviera, era falegname specializzato. Fece parte del 1/12/1938 della Totenkopfstandarte dell'SS Thüringen. Era titolare della spada d'onore del RFSS e dal febbraio 1939 fino al maggio 1945 fu comandante del campo di concentramento di Mauthausen. Come Standartenführer dell'SS, Zierais era a capo di tutti i campi di concentramento allestiti sul territorio austriaco. Il 23/5/1945 fu scovato e arrestato dai soldati americani nel suo capanno di caccia a Spital Am Firn tentò la fuga e fu ferito da due colpi d'arma da fuoco. Zia Rice morì in seguito a tali ferite il 25/5/1945 nel 131esimo ospedale di evacuazione americano a Gusen. Fine della nota. Lo affiancano vari capi dell'SS che hanno il compito di gestire i campi, il corpo di guardia e l'impiego della manodopera. Durante questo primo periodo il lager di Gusen è sotto il comando del Hauptsturmführer Karl Kmielewski, che da Sachsenhausen arriva a Gusen nel marzo 1940 e vi rimarrà fino al gennaio 1943. All'inizio del 1940, nello Stato Maggiore e nell'amministrazione nazista, dei campi di concentramento di Mauthausen e di Gusen sono presenti 190 effettivi tra Führer, Unterführer e uomini. La Wachtruppe di Mauthausen conta 460 uomini, vale a dire 4 Walkkompanien dell'SS, composte da 150 effettivi ognuna. Per l'alloggiamento di questo gran numero di effettivi vengono costruite sin dall'inizio numerosi alloggi ai lati della strada. Successivamente vengono dislocate a Gusen in media dalle 11 alle 13 Wachkompanien dell'SS con circa 2.000 uomini. Alla fine del 1941 il numero dei deportati di Gusen supera quello del campo di Mauthausen di 1.000 individui e da quel momento in poi, ad eccezione dell'anno 1943, a Gusen saranno attivi sempre qualche migliaio di detenuti in più rispetto al campo principale di Mauthausen. Nello stesso periodo viene anche raggiunto il numero medio di circa 8.550 deportati previsto per gli scopi produttivi dalla DEST. Pagina 59.